Grazie, grazie davvero di essere qui questa sera. Non è un lieto evento, me ne dispiace. Vi chiedo scusa in anticipo, io, come potete immaginare, farò una gran fatica a mantenere un contegno, però sono passaggi della vita e quindi si fanno. Mi sono scritto un po' di cose perché sono tante le cose da dire. E vale la pena dirle tutte. Ho lasciato volutamente incognite una serie di ragioni che sono quelle che mi hanno portato a questa decisione, che non è per niente, non è per niente stata semplice e che ha richiesto mesi di ragionamenti, di elucubrazioni, di notti insonni. Io comincerei con una frase che l'11 aprile del 2008 Franco, mio padre, pronunciò dal palco del Teatro Regio. Chi c'era se lo ricorderà. Al termine della serata, della festa, il mega concerto con tutto il teatro pieno, che applaudiva lui e gli artisti, lui si rivolse al pubblico e disse: "Il folklore è anche vostro." Difendetelo. Il folklore è anche vostro, difendetelo. Se siamo qui oggi, forse siamo stati in pochi a difenderlo in questi 18 anni. Allora, alcuni di voi soprattutto mi rivolgo ai volontari e ai soci che più assidui in questi mesi hanno visto il mio turbamento, hanno assistito a tutta una serie di ragionamenti, ai timori, alle sofferenze, insomma. Mi preme intanto innanzitutto chiarire che non è una questione esclusivamente economica. Se anche adesso entrasse dalla porta un magnate filantropo di quelli che non esistono più, roba ottocentesca, che dice: "Ci penso io a finanziare lo stagione", il problema non si risolverebbe. Allora dobbiamo fare un passo indietro, devo spiegarvi alcune cose tecniche che chi non lavora in questo settore non conosce. Tutto ha avuto inizio a dicembre 2025. Che cosa è successo a dicembre 2025? Anche se in realtà il problema affonda nella notte dei tempi, io sono 25 anni che lavoro per il Folclub. Io ho iniziato a novembre 2001 a lavorare al Folclub. Quindi questi problemi li ho vissuti in questi ultimi 25 anni, ma nello specifico devo raccontarvi che cosa è accaduto a dicembre. Allora, uno dei miei primi, primissimi incarichi al Folclub è stato quello di occuparmi dei contributi. I contributi. Tanto per darvi un'idea, io non sono una persona di primo pelo, a parte il fatto che ho 54 anni, ma io in questi 25 anni mi sono occupato di più di 200, ho ottenuto più di 200 contributi da regione, provincia, comune, fondazioni bancarie, eccetera. Stiamo parlando di 200 domande di contributo, quindi qualcosa penso di saperla rispetto ai contributi. Ok? Allora, questi contributi, questi 200 contributi, sono arrivati a prescindere dal colore politico delle amministrazioni che gestivano regione, provincia, città di Torino, città di Rivoli, città di Savigliano, eccetera, eccetera. Perché? Forse perché il progetto culturale del Folclub aveva il merito di essere riconoscibile come tale, come un progetto culturale che andava sostenuto. E questo è successo, cioè noi abbiamo ottenuto questi contributi a prescindere dal colore politico delle amministrazioni a cui ci rivolgevamo. Nello specifico, la Regione Piemonte ha sostenuto per 25 anni, almeno sicuramente da quando sono dentro al Folclub io, le attività specifiche del Folclub qui in via Perrone 3 bis. 25 anni di contributi. Perché è importante questo? Adesso lo capirete. Allora, l'ultimo contributo che ho ottenuto dalla Regione è stato quello relativo al triennio 2022-2024, perché con la legge regionale 11-2018 finalmente la Regione ha deciso di dare un orizzonte temporale dignitoso ai contributi. Cioè, nel 2002 è uscito un bando che diceva: se ti aggiudichi il bando, tu riceverai un contributo per il 2002, 2023, 2024. E lo sai già nel 2022. Questo ti dà la possibilità di fare una pianificazione, di organizzare il tuo lavoro, di pianificare la tua attività in maniera serena, almeno a fronte del fatto che sai che quel contributo arriverà. Ma tralasciamo, anzi no, non tralasciamolo, il discorso che riguarda invece le tempistiche. Perché questo sistema dei bandi è un sistema malato. È un sistema che mette le associazioni in ginocchio. Perché lo fa? Perché intanto le comunicazioni relative ai bandi arrivano in ritardo. Nello specifico, il bando 2022-2024 scadeva nel 2024. Quindi, terminato il 2024, tutte le associazioni che avevano avuto accesso al bando hanno cominciato a dire: ma adesso uscirà il bando sul 2025-2027. Sapete quando è uscito? È uscito il 16 di agosto. 16 di agosto la domanda, l'apertura del bando, chiusura del bando a fine settembre, analisi delle domande che erano più di 200, quindi ci vuole del tempo tecnico, non è che i burocrati possono passare le giornate a scartabellare, hanno anche altre cose da fare. Comunicazione delle graduatorie 20 dicembre 2025. Su un contributo del 2025. Ok? Le associazioni che hanno ricevuto un contributo sull'anno che stava finendo l'hanno saputo a fine anno. Ma questa non è un'eccezione, questa è la norma. Succede così da 25 anni. E questo era un bando triennale, ma voi immaginatevi ogni anno, prima che diventasse triennale, era così. Le comunicazioni a volte è andata anche peggio, sono arrivate a marzo dell'anno successivo, relativo all'anno precedente. Allora, potete immaginare questo cosa significa? Che poi non è l'unico ritardo, parliamo anche dei ritardi sui pagamenti, parliamo del fatto che i pagamenti arrivano con un anno e mezzo, 2 anni di ritardo e che quindi il bando, che chi si è aggiudicato il bando 2025-2027 vedrà l'acconto forse adesso a giugno? Sul 2025. Il saldo forse nei primi mesi del 2027? Queste sono le modalità di gestione delle erogazioni dei contributi da parte delle amministrazioni, non solo regionali, eh? Quindi il 20 di dicembre mi arriva questa bellissima notizia e sono costretto a citare testualmente. Adesso lo trovo, eh? Allora, aspettate un momento. No, non è qua. Allora, chiaramente questo significa, come potete immaginare, non poter fare una pianificazione seria del proprio lavoro, se non a proprio rischio e pericolo. Quindi uno si getta il cuore oltre l'ostacolo e dice: io faccio la mia pianificazione, la mia programmazione, la mia stagione, e poi si vedrà quanto arriverà. Chi lo sa? Non è detto che arrivi la cifra che ho richiesto, non arriva mai la cifra che hai richiesto, arriva sempre meno, però tu aggiusti, modifichi, correggi, in qualche maniera fai, e noi per 25 anni abbiamo fatto così. Però poi ti arriva una comunicazione che dice: pur utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore a 50 punti, che poi è il limite per essere ammessi a contributo, il richiedente non accede al contributo a causa del sopraggiunto esaurimento delle risorse. Esaurimento delle risorse. Traduzione. Avreste diritto a ricevere il contributo, ma abbiamo finito i soldi. Ci spiace. E siccome te lo diciamo il 20 di dicembre, non c'è più il tempo materiale per la regione per cercare dei fondi, andare in giunta, fare le votazioni, tutto quello che deve essere fatto, cambiare il bilancio e approvarlo e compensare questa lacuna. Quindi non riceverai un euro per il 2025. Zero. Questo cosa significa per una realtà come il Folclub, per la quale il contributo rappresenta il 25% del suo budget? Significa che io al 20 di dicembre, senza aver fatto errori, senza una cattiva gestione, una cattiva amministrazione della mia attività, mi trovo con 50.000 euro di passivo a bilancio. Così, uno schiocco di dita. Allora, questa roba qua ovviamente ha innescato nel sottoscritto una serie di riflessioni. La prima è, ok, adesso io devo gestirmi questi. Poi per fortuna la stagione era andata bene, il 2025 era stato positivo, quindi non erano 50.000 i soldi che mancavano, perché io ero andato in attivo. Quindi mettete che fossero 30.000, ma sono comunque 30.000 euro che qualcuno deve mettere. Secondo voi chi li mette quei soldi? Ok, allora, questo meccanismo, peraltro, è lo stesso meccanismo che ha affossato il CREL tra il 2009 e il 2011, 2012, stesso identico meccanismo. Quindi, insomma, era una cosa che io avevo già vissuto sulla mia pelle, a causa della quale, per esempio, io ho lavorato gratis tutto il 2015 e tutto il 2016. Tanto per darvi un'idea, ok? Tanto per capire, perché come dicevo poco fa, chi non vive in questo settore, chi non vive, non tocca con mano, queste cose non le sa, non le dice nessuno. Le amministrazioni si tengono ben lontane dal dire come girano le cose, ok? Allora, io ho cominciato a riflettere, al di là del fatto che i soggetti che hanno subito questo trattamento sono 41 su 119, il che significa il 34% degli aventi diritto. Sono stati cancellati questi soldi, quindi 30, 41 soggetti si sono trovati in questa stessa comunicazione, nella PEC, ma io ho cominciato a pensare al futuro e a dire a me stesso, ma il Folclub può continuare dopo 38 anni, dopo 1820 concerti, dopo tutto quello che abbiamo realizzato in questi 38 anni, può continuare a dipendere da questa gestione malsana, da questi balletti burocratici? La mia risposta personale è stata: io non voglio più che dipenda da questi balletti, io devo fare senza contributi. E quindi mi sono messo a ragionare sulla possibilità di realizzare una stagione musicale senza alcun contributo. Una stagione musicale di contenuto culturale. E ci tengo a distinguere, a fare questa precisazione. Allora, non se ne esce. Non è possibile. Anche dimezzando il numero dei concerti, quindi passando da 40 a 20, anche raddoppiando il prezzo medio del biglietto, quest'anno eravamo a 22 euro, ma siamo a 44. Facciamo delle ipotesi. Raddoppiamo il prezzo della tessera, raddoppiamo i prezzi del bar e li rendiamo uguali a quelli dei cocktail bar che sono in giro per la città. Non ce la si fa. Conti alla mano, non ce la si fa. Quindi io mi sono trovato in questa condizione sgradevolissima di dire: ma io non voglio più dipendere da questa cosa dei contributi, ma non lo posso fare, non ce la si può fare. E quindi cosa faccio? Ma in quel momento è entrato dentro di me, si è insinuato un pensiero che invece riguarda in maniera molto più generale il senso di quello che sto facendo. È moralmente e eticamente giusto che io continui a fare questo tipo di sacrifici? Che io continui alla mia famiglia a chiedere questo tipo di sacrifici? Sapete quando ho ricevuto il mio ultimo stipendio dal Folclub? Era il 16 settembre 2025. Io ho fatto l'intera stagione. l'intera 37esima stagione senza prendere un euro dal Falkland. È giusto questo? È sano? Per una realtà che ha 38 anni di attività, riconosciuta a livello internazionale, mi hanno scritto dagli Stati Uniti, dicendomi, ma come, stai chiudendo? Rhiannon Giddens mi ha mandato un messaggio dicendo cosa posso fare? No, questo non è giusto. Io ho cominciato a pensare che non lo sia più per me. E ho cominciato a fare gli stessi pensieri che Davide, il mio carissimo Davide, ha fatto 10 anni fa. Io sono un po' più giovane, ci sono arrivato dopo. Ma io lo devo questo, io devo questo soprattutto alla mia famiglia, a me stesso. Io devo alle persone che mi sono intorno un gesto di responsabilità. Basta. Basta sacrificare, basta sacrificarmi. Io ho svolto in questi ultimi 10 anni il lavoro di 5-6 persone, da solo, senza nemmeno ricevere lo stipendio di una. Io non volevo farvi pena, però questa è la realtà. E io, anche se sorrido, e ho sorriso a ogni ingresso e a ogni saluto che vi ho rivolto, era la realtà che stavo vivendo, era questa. E questo i volontari lo sanno bene perché mi sono stati accanto sempre. Poi mi è venuta in mente questa frase di Eraclito che dice nulla permanente tranne il cambiamento, e ho detto: ma io devo cambiare, io voglio cambiare. E se il Folklore non è più davanti alle mie priorità, peggio per lui. Non posso più. C'è un limite a quanto si può chiedere di sacrificare alle persone, a se stessi e alle persone che ti sono accanto. C'è un limite al sangue che si può cavare dalle rape. Le persone che mi sono più vicine l'autunno scorso mi hanno guardato in faccia e mi hanno detto: va bene, il Folklore dovrà anche non morire, ma tu puoi morire di Folklore? E questa è una cosa che mi è rimasta nel cuore. Ci ho pensato a lungo, ho detto no, non è giusto. E quindi ho deciso che cambiavo, che mi cercavo un lavoro che ho trovato. Fortunatamente per me a 54 anni. E non è stato semplice finire la stagione, ve lo assicuro, facendo un altro lavoro. E ho pensato, ma io voglio fare questa vita nel mio futuro? Voglio fare un lavoro e poi fare 4 ore, 5 ore al giorno di volontariato per tenere in piedi il Folklore? No. No, io ho già dato a sufficienza. Quindi mi fermo qua. Io, Paolo Luca. Quindi il Folklore, così come lo abbiamo conosciuto in questi ultimi 38 anni, come l'abbiamo vissuto, creato, non esiste più, non c'è più, non ci sarà più. Non è detto che non ci sia qualcosa di nuovo. Io su questo sono apertissimo. Ma so benissimo tre cose che non possono, che sono imprescindibili perché il Folklore possa proseguire nel futuro. La prima è che ci sia un progetto con un orizzonte temporale medio-lungo, 3, 5, 10 anni, 5, 10 anni, non di meno, non 3 anni, un anno, ok? Che ci sia un gruppo di persone, 5, 6 persone stipendiate, che si occupino di prendere le redini della struttura e portare avanti le attività, che ci sia una struttura economica dietro che finanziariamente garantisca lo stesso livello delle attività che abbiamo svolto in questi 38 anni e che riconosca le persone che lavorano per il Folklore quello che gli spetta per il lavoro che svolgono, che sia in grado di pagare queste persone, che sono 4, 5, 6 che siano. Questi sono tre pilastri fondamentali, senza i quali non ha nessun senso portare avanti il Folklore. perché ci si rimette in una condizione di precarietà, di instabilità, di incertezza, con questa spada di Damocle perennemente sospesa sulla testa. Io non chiederei a nessuno di fare questa cosa al posto mio, così come non l'ho chiesto negli ultimi 10 anni, così come non ho coinvolto giovani che potessero rilevare nei prossimi anni. Anche io ho una data di scadenza, quindi ovviamente dopo di me le attività e portare avanti il Folk Club. A quale ventenne o 25enne io potrei proporre di venire a lavorare gratis per una struttura che non è in grado di garantire un TFR, una mutua, dei contributi per la pensione? A chi lo potrei proporre? A un pazzo, a uno sconsiderato. Capite il livello di resilienza e forse anche di incoscienza che ci vuole per lavorare in questo settore? Io non credo di dire nulla di strampalato quando dico che questi sono i 3 pilastri su cui qualsiasi proposta relativa a portare avanti il Folk Club si deve assolutamente reggere. Non credo di dire niente di insensato. Che poi questa entità finanziaria sia un'amministrazione pubblica o un privato, poco importa, ma ci vuole un gesto di responsabilità che a questo punto non deve più venire da chi questo gesto l'ha perpetrato per 25 anni, deve arrivare da fuori. Devono essere dei soggetti più alti, che stanno più in alto, sono quelli che hanno i cordoni della borsa, che devono dare il giusto riconoscimento ad una realtà che ha portato alla città, alla regione e al paese lustro in questi 38 anni. E correggetemi se mi sto sbagliando. Quindi io ripeto, nessuna preclusione, salvo il fatto che il sottoscritto ha dato. Io so di aver dato, non ho rimpianti. Se pensate che ci ho passato 25 anni, non ne ho di rimpianti, ho fatto tutto quello che potevo fare, ho fatto e ho chiesto alla mia famiglia tutti i sacrifici che potevo chiedere. Di più non posso più, di più non è più giusto chiedere. Non so se la mia spiegazione è stata esauriente, se avete capito le ragioni che hanno portato a questa decisione. Dopodiché, se volete farmi delle domande, io sono qui per rispondere col cuore in mano. Beh, grazie a voi, grazie a voi. Se non ci fosse stato l'affetto, la stima, le emozioni che abbiamo condiviso in questi 38 anni, io sono sicuro che non sarei riuscito ad arrivare fin dove sono arrivato. Cioè, in tanti mi hanno detto, ma io avrei lasciato prima. Quindi grazie a voi, perché questo è un tesoro che io ho e che non mi potrà mai essere portato via. Grazie.
Sento quasi in difetto, però mi piacerebbe sapere che sono nel lavorativo, tu esci, è colpa tua testata, sei che non devi nulla a nessuno, nel senso che hai dato tanto in questi anni o sempre cresciuto, cultura proprio con la C maiuscola e musica con la C maiuscola. Quindi,
Io ti
oltre
ringrazio.
a un ringraziamento veramente per quello che ci hai dato. Mi auspicio che ti esca un po' a testa alta, senza nessun rimpianto, senso di colpa, perché
No, rimpianti e sensi di
rimane.
colpa no, ma puoi comprendere quale dolore ci sia dietro.
No, niente. Arriva. arriva tantissimo, per cui non c'è, sono domande, nel senso che trasmettere.
Ma sai, le domande possono anche riguardare che cosa sta succedendo alla musica dal vivo oggi. Le domande possono riguardare il fatto che io non ho venduto neanche il 10% dei biglietti agli under 30, neanche il 10%, nelle ultime due, tre stagioni. Dove sono finiti gli under 30? Dove sono? Perché non sono stati abituati ad ascoltare la musica dal vivo? E qui si innesca un discorso molto complesso e lungo sul fatto che nessuno schieramento politico negli ultimi 25 anni si è mai fatto promotore di una legge seria, intelligente, a tutela della musica dal vivo e dello spettacolo dal vivo. Anzi, sono aumentate le complicazioni, sono aumentati i vincoli burocratici, sono aumentate le richieste, per cui tanti posti che facevano musica dal vivo hanno chiuso, hanno detto arrivederci. Quindi sono diminuiti gli spazi per la musica dal vivo, anziché aumentare. E questo cosa ha significato? Che cosa significa? Significa che allievi come quelli che ha Enzo, per suonare, devono impazzire perché non hanno luoghi fisici dove imparare a suonare. E quando gli americani vengono a suonare su questo palco, ci fanno un culo così, perché suonano tutte le sere negli Stati Uniti. E un musicista non ha una palestra migliore del palcoscenico. E quindi noi stiamo impoverendo i nostri musicisti. Li stiamo castrando, li stiamo limitando. Una persona che adesso in Italia vuole vivere di musica, come fa? Dei suoi concerti? Ma è un illuso. È un illuso. Non potrà mai vivere solo dei suoi concerti, se non vira in una dimensione che è quella che sta prendendo piede, che è la dimensione commerciale. Allora, vogliamo smetterla di considerare la cultura come un business? Vogliamo cominciare a dire a chi ci governa e chi ci amministra che non si può considerare la cultura alla stregua di un'attività commerciale? Perché è questo che sta succedendo.
Sono
sordi, non ci sentono, ma siamo noi che li votiamo. Allora, magari noi qui ci stiamo parlando addosso, e va bene, ma è la realtà delle cose a cui stiamo assistendo. Intorno a noi sta succedendo questo. Quindi anche le amministrazioni hanno cominciato a investire in grandi eventi che richiamano tante masse, su cui spendono decine, centinaia di migliaia di euro. Sapete qual è l'ultimo contributo che ho chiesto alla città di Torino? Era l'anno 2017, sono quasi 10 anni fa, per la stagione 2017-2018, quella del trentennale. Sapete quanto mi ha dato la città di Torino per quell'anno? 6.500 euro di contributo. E io gliel'ho rimandato al mittente, gli ho detto teneteveli, siete vergognosi. E da quel momento io non ho più chiesto un contributo alla città di Torino. E pensate che in questi ultimi 20-25 anni un singolo soggetto politico dell'amministrazione si sia preso la briga di alzare la cornetta del telefono, ma neanche di scrivere un'email e dire conosciamoci, spiegami cosa succede, spiegami qual è la realtà, ci sono delle criticità? So che il Folk Club è un posto importante per la città, parliamone. No, qualsiasi schieramento politico si sia succeduto all'amministrazione non è accaduto. Ma li votiamo noi, eh? È pensabile che succeda una roba del genere, secondo voi? È ammissibile? Secondo me no.
Ha fatto dei grandi eventi, magari, perché prima non hai detto le cose del condivido, forse no. Tu hai spiegato che 41 soggetti, pur leggibili, non hanno ricevuto il... perché sono esauriti i soldi. Vuoi dire qualcosa su come sono stati distribuiti?
Ma certo, diciamolo pure come sono stati distribuiti questi soldi, perché questa... Questo è un altro aspetto interessante, perché io la prima cosa che ho fatto quando ho ricevuto questa comunicazione è stata contattare le amministrazioni, contattare i funzionari della regione, a chiedere spiegazioni. Ma scusate, mi spiegate che cosa sta succedendo? Era la prima volta che accadeva una cosa del genere. E la risposta è stata sì, ma sono entrati nel bando dei soggetti che prima non c'erano, il bando precedente, hanno drenato il budget a disposizione e questo ha esaurito le risorse prima che riuscissimo a attribuirle a tutti gli aventi diritto. Allora, primo, tu che stai amministrando quelle risorse, non ti fermi a un certo punto e dici: ma ne stiamo escludendo 41, forse è il caso che facciamo una redistribuzione. Primo, decidi di non farlo. E io vado a prendermi i bilanci e vado a vedermi le graduatorie e vado a vedermi quanto hai dato ai soggetti e a chi l'hai dato. E allora saltano fuori festival nuovi. Guarda caso nelle colline del Barolo, nelle Langhe, ok? Festival che hanno preso il 100% della richiesta di contributo. Strano. Realtà, associazioni nate un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, e tu dici: ah, però interessante che una realtà come il Folcler, che ha 38 anni di attività con questo tipo di risultati, sia stata scavalcata da soggetti che hanno un'esperienza di questo genere. Vai a scoprire che hanno dato ai soggetti che hanno preso i soldi in media 37.000 euro in più del bando precedente. Quindi i soldi non è che non ci fossero, sono stati semplicemente distribuiti diversamente, secondo diversi criteri. Allora, io non sono dentro i corridoi della politica. Per fortuna mia e per mio carattere, non è quello il mio modo di gestire le attività. Non sono mai stato uno che cercava l'intrallazzo, l'amicizia, il gancio, ok? Ma non voglio escludere che dietro questo tipo di meccanismo ci sia stato qualche tipo di regolamento di conti a livello politico. Io non lo escludo, non so se volete farlo voi, però è un dato di fatto che l'amministrazione regionale in questo momento abbia un certo tipo di colore e che il Folclub dichiaratamente da sempre non sia da quella sponda politica. Quindi, boh, poi, appunto. Su Festival, esatto, esattamente. Allora, io ce l'ho qui, la lettera della regione ufficiale, è questa qui, questa simpatica comunicazione. Però in generale, facciamo un discorso relativo al fatto che questo sistema dei bandi si è dimostrato fallimentare, si è dimostrato pieno di lacune, che getta le associazioni in un limbo di indeterminazione e di incertezza e di impossibilità a gestire le proprie finanze in maniera sensata. Immaginatevi che per supplire a questa carenza, a questi ritardi, a questa indeterminazione, le associazioni si devono indebitare, vanno in banca e chiedono dei prestiti. Ma quegli interessi passivi sui prestiti, la regione mica ce li dà. E non possono neanche essere utilizzati in rendicontazione. Te lo scrivono. Non puoi usare gli interessi passivi su eventuali finanziamenti che hai ottenuto. Ci dispiace, noi ti paghiamo con un anno e mezzo di ritardo, tu ci fai da banca, ma noi non ti diamo un euro in più di quello che ti avevamo detto. Questo è il sistema di gestione dei bandi che hanno, ma queste sono chicche, ragazzi, perché il sistema di attribuzione dei punteggi è un sistema che si basa su dei giudizi. Allora, un'attività come il Folclub doveva realizzare, a giudizio della regione, degli eventi che dessero valore inclusivo e rilevanza sociale del progetto. Specifica attenzione all'inclusione sociale, al coinvolgimento di anziani, persone con disabilità, ospiti di istituti di detenzione e cura, ivi incluse attività culturali svolte all'interno di beni confiscati alle mafie. Attenzione, punteggio che viene attribuito anche in funzione del fatto che la tua proposta culturale favorisca la transizione ecologica. Attività, progetti o prodotti che valorizzano la sostenibilità ambientale e realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica. Ambientale. Questi sono i criteri, sono qua, Iniziative pluricentriche, estensione e radicamento dell'attività. Cioè, più punti, ottieni più punti se fai concerti fuori dalla città. Ma ho capito, ma io ho il Folclub. devo fare i concerti a Sampere perché mi dai più punti? Ma funziona così. Funziona che la gente taglia poi la sua proposta sulla base di questo tipo di griglie. Ed è meritorio dal punto di vista culturale questo? Non lo so, parliamone. Parliamone, queste sono le griglie che ha stabilito la Regione Piemonte. Valutazione del patrimonio architettonico. Cioè io con la mia attività culturale devo valorizzare il patrimonio architettonico. Capito? E prendo punti così.
E poi un gruppo di architetti.
Esatto, o archeologi. Interventi di tutela e compensazione dell'impatto ambientale. Capito? Cioè, capite che è una roba che c'è da perdere il sonno.
Fare buona musica?
Fare buona musica no. Fare buona musica è uno dei punti tra i tanti, ok? Sì. Certo. È un disastro totale.
Non immaginatevi, no, lui adesso mi sta dicendo dentro al mondo della musica,
è tutto così. Allora, dov'è finita la responsabilità politica? Dov'è finito il politico che dice questa attività è meritoria, mi assumo la responsabilità di sostenere che lo è e gli do un contributo? Ma è così.
E posso dire ancora una cosa però, perché c'è la regione, no? Nel volte del ciclone, no? Della propria però non so se vi è sfuggito, ma fanno nel contesto di adesso non si chiama settembre musica, si chiama e in quel contesto lì hanno inserito una collaborazione di Giorgio Balmas.
Giorgio Balmas, esimio.
Allora, hanno inserito la collaborazione di Giorgio Balmas che, diciamo, in questo contesto, no? questo panorama che hai descritto benissimo, no? Di uno dei posti in cui si può trovare tutto, loro si commemorano, si autocommemorano. Infatti io ci voglio andare, mi pare sia il 7 di settembre, lo fanno a piccolo regno, ci voglio andare per sentire cosa riescono a inventarsi. Ecco, qui è una responsabilità, diciamo, condivisa da tutte le amministrazioni e indipendentemente dal loro.
Certo. Ma non mi sorprende, però questo sistema dei bandi che mette al riparo il politico dalle sue responsabilità dirette, c'è bando, se tu vai a chiedere a un politico, posso avere la vostra attenzione, posso chiedervi un contributo? No, ci sono i bandi. Hai partecipato al bando? Ah, beh, se hai partecipato al bando, allora se ti spettano ti arriveranno. Io faccio altro, faccio delle foto, cioè, ma tu cosa ci stai a fare lì? Sei un politico? Ti abbiamo eletto perché tu prenda delle decisioni? Fallo! No, siamo usciti da questo meccanismo. Siamo completamente fuori da questo meccanismo. Io credo che sia malsana questa roba.
Allora, una sera c'è Radio che ci
risolve. Sì. Forse devi aprire il canale. Sì, devi aprire il canale. Il 32, 32 sul mixer. No, è spento.
Aspetta che arriva.
Però,
aspettiamo che arriva. Qui. Va bene. Paolo, allora, il problema è anche questo. I bandi da 20 anni sono delle armi di distrazione di massa.
Conosco bene.
Immagino, grazie Gabriele.
Io ti chiedo, e lo so io perché me ne occupo all'interno del Sereno Regis, ti chiedono, fammi un progetto sul cyberbullismo. Tu peccato che volevi parlare di migranti, peccato che volevi parlare di tossicodipendenza, peccato che volevi parlare di inclusione. No, se vuoi prendere i soldi, lavori sul cyberbullismo, che è tanto di moda. Allora, cerchiamo di non essere ingenui. Il sistema dei contributi regionali, statali, amministrativi è morto. Ora, noi possiamo stare qua e fare un grandissimo funerale, i fiori ci sono già, ahimè, ma possiamo anche provare a trovare una soluzione dal basso, che è l'unica possibilità che noi possiamo darci, perché noi non capiamo la cultura che porta i trentenni a sentire dal Salda Vinci, che cazzo ne so di altri, non la cambiamo quella. Ok? Io e i miei ragazzi a scuola li ho persi. Li ho persi. Non importa, qualche capriolo in mezzo ai cinghiali lo recupereremo sempre, ma non sarà mai qualcosa di definitivo. Però vogliamo goderci gli ultimi anni in santa pace? Proviamo a esplorare l'azionariato popolare?
Sì, sicuramente, sicuramente questo ha un senso. Io credo che il bacino dei soci del Folk Club adesso è quasi vicino ai 60.000. E se anche solo ciascuno di essi desse al Folk Club un euro ogni anno, significherebbe andare a sostituire completamente il contributo della regione, anzi, certo. Però come funziona? Funziona che ci sono, purtroppo, adesso io non sono dentro al meccanismo, non so se ce ne sono altri sistemi, ma il crowdfunding è un sistema che va a drenare quel tipo di risorse, perché in qualche maniera per raccogliere quei soldi tu una parte li devi dare a chi ti organizza il crowdfunding. Quindi, non lo so, appunto, non sono esperto. Ma tu ogni anno faresti un'iniziativa del genere?
Cioè, noi dobbiamo arrivare al punto che capiamo il valore di questa esperienza e decidiamo, come il Barcellona Calcio, voglio dire, adesso certo, dico la stronzata, però certo, è così, di fare azionariato popolare, che io ci metto 1.000 euro, ok? Poi magari diventano dei prestiti, però se sono 60.000,
sì,
cioè noi diventiamo straricchi, ok? Ci permettiamo di invitare Dylan, ok? Quindi cerchiamo di ragionare anche sulle potenzialità di un'iniziativa dal basso. Non si può partire sempre solo sconfitti, sempre solo aspettando una politica che non, vi assicuro, previsione del culo non cambia a breve. Ok? Non cambia a breve. Quindi,
sono convinto come te che non cambia a breve, assolutamente. E questa potrebbe essere tranquillamente un'ottima idea per il futuro, sicuramente anche per il futuro del fratello.
Facciamo un tavolo. Io ci sono.
Perché, volevo dire questo, che questa cosa mi sembra assolutamente condivisibile. Sono completamente d'accordo col signor.
Aspettate un attimo. Aspetta. Sì, eccolo qua.
Sono completamente d'accordo col signore e penso che sia giusto che ci sia un autofinanziamento.
Ma così rimbomba così?
Ma non solo della gente, anche tutti gli artisti. Io non ho neanche incominciato a scuola a parlare di questa cosa perché mi fa troppa tristezza per me. È molto duro perché io ho passato la vita qua finché non sono andato ad abitare a Londra, ma prima da ascoltatore e poi da protagonista. Qua comunque sono 16 anni. Solo per quanto riguarda i musicisti che ho coinvolto io in questi 16 anni, ci sono centinaia di musicisti che sono saliti su quel palco e sono sicuro che ognuno di loro darebbe il suo contributo. Quindi, al di là del pubblico, c'è tutta la fetta degli artisti che va considerata. Sono sicuro che nessuno si tirerebbe indietro nel mettere una quota. Sono sicurissimo su questo. E quindi unire le due cose potrebbe essere un'ulteriore strada che sono sicuro porterebbe un bel risultato.
No, non è ingenuo, anzi, secondo me sarà l'unica strada possibile.
Come loro tutti si potrebbero muovere, un minimo a una bomba. Veramente, scrivi a tutti quelli che hai contattato in questi anni. Era un'ingenuità, non la volevo nemmeno dire, la volevo già dire in un orecchio quando sono arrivata, ma non era il momento. Io ho pensato proprio la cosa più semplice, perché non capisco niente di burocrazia e forse nemmeno di questa politica voglio capire più niente, perché non voglio saperne. E mi sono allontanata anche dal pensiero, perché mi vengono le coliche addominali. Però, ecco, anche prima che tu scrivessi, 2 mesi fa ho pensato, ma pensa quante volte hanno lodato da questo palco che è un posto particolare, emozionante, vivo, colto, eccetera, eccetera. Non ricordo tutte le parole, ma io ho assistito agli ultimi 3 anni completamente a tutti i concerti e li ho sentiti tutti questi applausi per te e per il folk. Per cui mi sono subito acquistato a quello, scriviamo, non so quale sarebbe il modo, per far capire che così non si può andare avanti e provare a coinvolgere.
Sì, Nicoletta, però come ho detto poco fa, il problema non è soltanto economico. Il problema non è solo economico.
Ma poi,
quello è il punto di partenza.
Io avevo pensato ancora un'altra cosa, che tu non te ne andassi ancora, ma avevo pensato di trovare dei soldi per pagare dei professionisti che non debbano fare tutta la burocrazia, tu fai solo i contatti, le scelte, eccetera, eccetera, faccio per dire, e per essere pagati, avvertire tutti, chiudiamo, altrimenti dovete contribuire a sostenere la parte pratica anche dei volontari, voglio dire, non è finita la storia dei volontari magari, no? Da persone retribuite, e la scelta però l'avresti continuato a farla giù. Adesso, in queste condizioni che accettiamo tutti, col cuore sereno e tranquillo, però avvertiamo tutti i musicisti che sono venuti qua, prova a vedere le risposte che ti mandano. Prova a solo fare un accenno. Oggi abbiamo fatto questo discorso insieme con tutti gli aficionados, quindi, e poi guarda quanto arriva. Io credo in questa pulsione di amore per questo luogo da parte di tutti quelli che sono venuti, anche quelli che non sapevano dire. Si sentiva.
Ciao Paolo.
Ciao Ugo.
Allora, io sono Ugo Viola, Moncalieri Festival. Sono uno dei fortunati, così dicono. Ma tu sai che non sono fortunato lo stesso.
Lo so.
Pur prendendo i soldi della regione. Sono molto emozionato perché con Paolo c'è sempre stata un'amicizia e ci telefonavamo dicendo quando è il periodo del festival, ti hai quella data. Con pochi altri festival è successo questo altro campo. E questo è anche un problema di chi lavora in questo campo, l'invidia. E ce n'è tanta, in giro. Io ho sentito persino dire, bene, finalmente adesso tocca a noi e andiamo avanti noi. E chiuso un altro capitolo come è stato chiuso The Scraps. Bruttissima, bruttissima. Per me quando chiude una cosa vuol dire che abbiamo perso tutti, tutti. Compreso Moncalieri stesso adesso.
Certo, sono assolutamente d'accordo.
Che non c'è circuito. Poi ci sono, quello che dici tu, effettivamente nei bandi ci sono degli algoritmi, purtroppo. E quell'età che hai detto tu l'abbiamo persa tutti, non c'è. Io sono andato a Monfra l'altro giorno, io ho 65 anni e ero più giovane. Carlo, è vero, Carlo... Dove sei, Mongano? Quindi conferma, lui era più vecchio di me, quindi e allora. E io penso sul crowdfunding, quello dell'aiuto sia importante, specialmente in questa occasione. Moncalieri c'è, sappilo.
Ringrazio.
Enzo sa benissimo che in un periodo di Covid l'abbiamo fatto suonare in un... se ti ricordi... con le mascherine in una zona industriale e ci siamo per non fermare, no? Quello che abbiamo fatto. Quello che hai detto tu è vero, tutti i fidi bancari che ne mettiamo. Io sono come te, mia moglie ha detto che con tutti i soldi che io ho perso avremmo fatto 20.000 case o anche delle vacanze. Ricordo che quando io misi il festival le date a novembre, pensate Moncalieri 29 anni fa, la media che c'era. Novembre. Però era stato fatto un criterio dentro di me, perché c'era Ivrea, era a marzo, c'era Gibussi d'estate, c'era di Vernon, e dico, vabbè, lo facciamo in autunno. Poi ricordo anche, visto che i periodi che pagavano gli enti pubblici era a fine anno, che tutti poi si dirigevano verso a farli a novembre. Allora io dico, aiutiamoci tutti, e quindi quando si chiude una porta è bruttissima, perché poi quella è difficile riaprirla, no? E sul pubblico, non lo so, abbiamo fallito tutti, può darsi, non lo so, dobbiamo fare altro genere di musica. Io mi stupisco ancora, per esempio, se viene a suonare Enzo Zirilli da me, abbiamo 100 persone magari, vengono da te, ce ne sono 300, va a un'altra parte ce ne sono 1000. Eppure è sempre Enzo che suona. Allora l'entità, uno che riesce a fare voi qua, confrontarmi, quindi già Franco e tuo papà, quindi parliamo di 38 anni, io ho messo su un festival che in realtà non sono un jazzista. Però mi piaceva talmente tanto nell'organizzare questa cosa, che con 2 giorni siamo arrivati a 15. Ma è faticoso e ti capisco tantissimo. Purtroppo abbiamo bisogno dei contributi o delle sponsorizzazioni. Poi forse lui non mi ha detto tutte le altre problematiche, quelle degli hotel, quelle dei ristoranti, quelle della SIAE. Io sono con l'avvocato, con la SIAE.
Ah.
E quindi... Voi pensate, tu hai la fortuna almeno di non pagare i contributi, sui contributi pubblici anche la SIAE. Io invece la pago, l'unico. Perché altri non la pagano, sui contributi pubblici
vero,
non la pagano. Ecco, solo io ho detto, la SIAE è unica o esiste solo Moncalieri il problema? Comunque, sto ancora aspettando. Niente, volevo solo esserti qua vicino e sono venuto, ho pagato anche 6 euro il parcheggio.
Anch'io, anch'io.
Il primo che mi incura, scusate, a Moncalieri, che dice che non trova parcheggio ed è caro, lo ammazzo. Ma per venire incontro, io tanto per dirvi, da noi i nostri prezzi sono sui 15 euro qui nel nostro concerto. Ma non solo, in base a questa cosa qui, abbiamo fatto anche lo sconto del 10% e li andiamo a prendere col bus navetta. Non va bene nemmeno per noi. Allora non sai più cosa inventarti.
Vero, verissimo.
E quindi volevo essere solidare per
io ti ringrazio
con queste cose qua, c'erano tante le cose da dire, ma ti ringrazio perché ci
grazie
sei.
A te. Grazie a te.
Disposto 1000, 2000, 10.000. Cominciamo a partire dal pubblico, poi eventualmente ci aggiungiamo anche gli artisti, ma io partirei dal pubblico perché è la cosa più rilevante. Questa gemma non deve sparire in questo modo. Questa gemma è per l'Italia, perché a Milano non c'è una cosa così.
Però non si può più chiedere a lui, lui l'ha già detto. Non si può più chiedere questo a lui.
Lo dice una persona che ha vissuto tanto all'estero, non è che ci sono tutti gli angoli di Londra, Copenaghen, Parigi, posti.
Però io forse...
ci sono tanti posti dove si fa musica, ma con questa attenzione e con questo rispetto quasi maniacale, che però detto in senso ovviamente positivo, io ne avrò visti 4-5 in 40 anni, cioè qui voglio dire viva il folk club, ma forte.
Contiamo la gente che sarebbe disposta dalla base a sostenere
con... chi affianca Paolo come minimo, affiancarlo e sostituirlo o al limite comunque affiancarlo significativamente per togliergli, lui conosce tutti i promoter, conosce tutto, quindi ok, al limite i contatti con i promoter è una cosa, ma tutta la gestione degli artisti, di tutto, chi lo fa, ammesso che arriviamo a 100.000 euro di crowdfunding, che magari ci si può anche arrivare tra artisti, noi e tutti.
È un problema soprattutto di prospettiva, di futuro, cioè non basta mettersi lì e tirare fuori 100.000 euro per una stagione, poi lo fai ogni anno, va bene, ma chi ci lavora? Servono 4-5 persone. E i tuoi 100.000 euro se ne sono già andati. 4 persone e i tuoi 100.000 euro se ne sono già andati. Va bene che tu l'asticella continua a salire.
Ciao Paolo.
Eccoci.
È strano, Stai...
No, ma soprattutto c'è un rimbombo fastidioso che non sono riuscito a eliminare, non capisco da cosa è dovuto.
Perché non hai un buon tipo del suono.
È vero, ma non mi sono proprio occupato della fonica stasera.
Allora, io ci tengo, sono qua ovviamente a nome dei Moni.
Grazie.
Io credo, ti ringrazio per la trasparenza con cui hai condiviso tutto gli ultimi mesi, gli ultimi anni che immaginavo. Io credo che tu non ci debba più niente, quindi è molto bello che ti cerchi di trovare le soluzioni, ma credo che tu le abbia cercate per 25 anni. Quindi è bello perché si sente il calore del pubblico, di noi artisti, di tutte le associazioni, però chiaramente cioè, tu si dovrebbe andare sereno adesso, cioè non siamo troppo interessati. Però volevo dirlo, volevo ringraziarti perché se ci sono degli sfigati, se ci sono anche ancora più sfigati, che sono i sottogruppi come noi, e tu da sempre, da quando io ancora probabilmente non ero nata, hai sempre tu, Franco, Folcappa, tu sei Folcappa, quindi parlo a nome di tutto. Ci sei sempre stato, questo spazio per me è stato preziosissimo. Importante, hai appoggiato non solo il progetto artistico ma la nostra associazione, quindi chiaramente se ci fosse una sommossa popolare al flamenco sarebbe la prima a partecipare.
Grazie.
Ma ci tenevo anche a sottolineare una cosa importante che hai detto, che è stata che tu avresti potuto negli anni tirare l'obiettivo, no? E dire ok. Allora, a fare solo un progetto culturale non ci mangia nessuno. Cerchiamo di arrotondare rendendo tutto un po' più appetibile, un po' più commerciale, un po' più. Ma allora, no.
Ma non è la mia natura.
Però, no, non è nella natura della tua natura, non è mai stato.
Neanche in quella del tuo
club. Nessuno di noi, credo, perché anch'io avrei voluto fare il ciclone, l'ho fatto,
certo.
E infatti siamo tutti qua per la fame, tutti insieme appassionatamente.
Ma il comune mezzo caldo.
Però bisogna dirla, questa cosa bisogna dircela, nel senso che dopo 25 anni uno ha sempre tanto diritto di dire io ci ho provato mantenendomi nella mia essenza fino all'ultimo giorno e ho dato quello che ho potuto dare. Adesso passiamo a questa. Io chiederò le date per il prossimo anno a chiunque si offre di gestire il portale, le date fisse novembre-marzo,
certo.
Per molto interessato. Però, quindi ti volevo ringraziare, volevamo esserci e dirti che ti desiderate.
Grazie a voi, davvero. Sì, questo discorso è un discorso. Dal quale secondo me non si può prescindere, con tutte le buone intenzioni, con tutte le idee che si possono avere, ma la prospettiva futura sulla quale io ho riflettuto a lungo deve veramente contemplare una serie di figure permanenti, non volontari, non saltuarie, persone che lavorino. Allora, io vi voglio dire che al Teatro Regio lavorano 3 persone solo per la SIAE. Solo per occuparsi della SIAE, sono in 3.
Perché uno litiga, l'altro è mandato a qualcuno.
Hai capito? Esatto. Sono in 3 e tutte percepiscono uno stipendio fisso. Perché? Perché lavorano al Teatro Regio. 3. E io non vi sto a dire, a snocciolare l'elenco delle questioni di cui mi occupo, ma la SIAE è una di queste. E io vi assicuro che faccio un numero di spettacoli al Folkland che non è tanto diverso da quello che fanno al Teatro Regio. E quindi di cosa stiamo parlando? Del fatto che una realtà, siccome non ha le spalle larghe come il Teatro Regio, può permettersi di non avere 3 persone che si occupino della SIAE? Ma neanche una? Allora non dico che deve esserci una persona che si occupa della SIAE per il Folkland e faccia solo quello. Ma che perlomeno le 5 o 6 mansioni mal contate che io svolgo per il Folclam siano divise per 3-4 persone, almeno quelli. Considerate che io negli ultimi 25 anni ho lavorato solo per il Folclam. Le mie giornate erano dedicate al folklore, oltre alle serate. Quindi, cioè, fisicamente c'è bisogno di qualcuno che lavori in maniera permanente per il folklore. E lì i costi schizzano subito, perché con 25.000 euro lorde, tu a malapena stipendi una persona per un anno. A malapena. Ed è una.
Cominciamo a contarci.
Sì, ma il problema è contarci a vuoto. Gianni, tu contarci a vuoto. Prima trovi i soggetti, poi ragioni sulla questione economica. Non fai il contrario, perché una volta che hai 100.000 euro e dici chi è disposto, allora ne vedi di mani salire. Invece è il contrario, tu devi trovare le persone che siano disposte a rischiare questa cosa qua, a dire mi metto in gioco, se li troviamo i soldi, se troviamo la struttura economica, ci sono, però devi trovarli prima. Io non ho idea, non saprei a chi rivolgermi. Non so se voi avete in mente qualcuno. Un nipote, un cugino, un parente, un collega. Ma cioè, io quando ho iniziato a lavorare per il folklore avevo 30 anni suonati. Non è una roba che un ragazzino di 19 anni domani salta su e... Allora, avete presente la persona che lavorava con me al mixer sullo streaming? Hermes Purrotti. È un professionista serissimo. È un ragazzo di 24 anni che... Dico solo che negli ultimi 6 mesi è stato... a lavorare in Kazakistan, in Giappone, in Russia, in Brasile, negli Stati Uniti, a 24 anni. È un professionista serio. Allora io, in tempi non sospetti, forse un anno fa, gli ho detto, Hermes, ma non te la sentiresti tu di entrare, lavorare anche per il folklore, a parte lo streaming? E lui mi ha guardato e sapete cosa mi ha detto? Ha detto, io sono 4 anni che ti sono a fianco e ho visto che cosa fai tu. No, non ce la posso proprio fare. Ma non me la sento, ma neanche lo prendo in considerazione. E non è uno che sta davanti a una scrivania, no, tutto il giorno, e alle 5 stacca e va a fare l'aperitivo con gli amici. No, è anche un musicista. Allora, questo per darvi l'idea della difficoltà di trovare qualcuno che abbia voglia di impegnarsi come io e Davide, le persone che hanno lavorato con il folklore si sono impegnate in questi ultimi 38 anni. È difficile.
Anche qualcuno con la tua competenza musicale nel rapporto con gli artisti.
Ma questa è una cosa che eventualmente... Ma io l'ho imparata, quindi eventualmente qualcuno la può imparare. Ci vuole tempo, chiaramente, però è una cosa che si può pensare di fare. Competenza... È una cosa che si acquisisce anche, certo. E io negli ultimi anni ho ricevuto 3.500 proposte all'anno. 3.500 proposte. Sono più di 10 proposte al giorno, ok? E le ascoltavo tutte. Tutte. Poi è chiaro che lì iniziava la prima scrematura. Poi c'erano quelli che dicevi, ah, ma l'anno scorso avevo voluto invitare Tizio, non l'ho invitato, aspetta che lo contatto. Poi c'era quello che dice, ah, questo sono tanti anni che non torna, noi lo invitiamo. A quello che ti chiama e ti dice, ah, c'ho il disco da presentare. Cioè, così si componeva la stagione. Però è una cosa che si impara. Orlando, tu volevi dire qualcosa?
Sì. Dico 3 cose, spero velocissimo. La prima, penso di parlare un po' a nome dei volontari, quando non ci trovo. Si parlava di rimpianti e delle averne. Credo che anche noi possiamo dire che non abbiamo rimpianti, cioè ci siamo stati e quindi
sì, sicuramente
sono,
sì.
Di questo sono orgogliosissimo e mi dico, pensa se non l'avessi fatto, e invece c'ho questo tesoro con me, credo, tutte queste persone, e questo è un valore inestimabile per me. La seconda cosa è... Tu parlavi di della potenzialità di questo azionariato popolare.
Sì.
E sembra molto interessante anche a me. Però cosa abbiamo detto? 60.000 soci?
Sì, all'incirca.
Però io ho sempre avuto l'impressione che è una potenzialità, è una cosa impotenta e poi è difficile andare a dare una scossa a tutti questi 60.000.
È molto difficile.
Quindi si tratterebbe di fare questo e secondo me il paradigma si cambia solo se si riesce a dare questa scossa
ha questo potenziale, non erano qua questa sera.
Certo.
Perché noi se siamo qua ci sarà un motivo, no?
Certo.
E quindi il difficile poi è quello, e soprattutto, come dici bene tu, dare una prospettiva, perché un anno con un colpo di Renzi sopravvive ancora.
Esatto.
Ma il casino è dare una prospettiva, una struttura, un organico,
un organico.
Dei cuori. Cioè, e questa roba qua. Cioè,
questo è fondamentale.
E non possiamo dire, Paolo, scrivi un po' una mail, ok, però lo mettiamo di nuovo nella stessa condizione di prima. Cioè, prendiamoci conto di questo. Quindi, secondo me, questa assemblea, chiamiamola così, se vogliamo avere una qualche vaga speranza, non deve finire qua, e non solo, dovrebbe allargarsi, sogniamo, a questi 60.000 persone, no? Se no non c'è speranza. E allora forse se si cambia paradigma, allora magari la politica poi torna. Cioè, se il paradigma funziona, magari ha fatto un po' la corte, certo. E magari il paradigma diventa un po' più solido. E terza e ultima cosa, volevo chiederti se in questi mesi in cui maturavi questa difficilissima scelta, e quando poi l'hai proprio definitivamente maturata, se intanto hai avuto delle interlocuzioni, cioè se... rispetto a questo futuro auspicabile per il contratto, no? Se c'è, se hai avuto qualche contatto da chi i cordoni della borsa potrebbe anche averli.
Dunque, no, per rispondere all'ultima domanda, sì, sì. Intanto, secondo me, questo è un momento nel quale non, è imprescindibile. Non si può non fare, mandare davvero di cuore un ringraziamento a tutti coloro che hanno incarnato la figura del volontario per il Folk Club in questi 38 anni. Ho ricevuto in questi giorni, da ieri, un sacco di comunicazioni da persone che mi dicevano: io ho fatto il volontario nei primi anni 90, io facevo il volontario all'inizio dell'89, eccetera. Non lo so quante, non ho mai contato quante decine e decine di persone si sono avvicendate nella figura del volontario per il Folk Club, perché c'è sempre stato un turnover, c'è sempre stato un avvicendamento anche per questioni di età, persone che sono diventate anziane, persone che magari sono andate a vivere in altri luoghi lontani e non hanno più potuto svolgere l'attività di volontario. Però senza questo sostegno il Folk Club non sarebbe neanche nato. E già solo questo dovrebbe dirvela, dovrebbe raccontarvi delle cose rispetto a un'attività culturale come questa. Perché qualsiasi attività che possa svolgersi al pubblico ha dei costi. E i volontari rappresentano una mancata spesa per il Folk Club superiore a 30.000 euro l'anno. Quindi se non ci fossero i volontari, il Folk Club avrebbe dovuto avere 30.000 euro in più da spendere. Solo per la gestione delle serate, bigliettamento, pulizie, tesseramento, bar, cioè queste mansioni che loro svolgono in occasione delle serate, senza le quali il Folk Club proprio non neanche partiva. Allora questa roba qua è secondo me anche un segnale del fatto che quando poi le persone vivono questa dimensione speciale e la vogliono condividere, vogliono aiutarla, possono farlo. E questo è un grazie che non sarà mai abbastanza grande per tutti voi volontari, assolutamente. Però per rispondere alla tua ultima domanda, io ho in newsletter 12.000 iscritti, che se vuoi è un polso un po' più reale dei 58.000 e rotti 400 soci, ok? Perché in questo 58.400 ci sono anche quelli che si sono iscritti nell'88, eh? Allora, 12.000 iscritti nella newsletter, sai quanti sono considerati utenti fedeli? Cioè che aprono la newsletter? La metà. 6.500.
Non è male.
Non è male, sono 6.500, ma sono quelli a cui potenzialmente tu riesci a mandare un messaggio e dai quali potenzialmente puoi ricevere una risposta. Quindi quel numero di cui parlavamo prima si riduce già di 10 volte, non sono più 60.000, sono 6.000, se chiediamo 10 euro a ciascuno. No, se chiediamo 1 euro a ciascuno. Devi chiederne 10 però. allora già lì si riduce. Capito?
Paolo, ma Dio sa, nessuno ti ha poi 10 euro, non sta distruggendo un valore enorme.
Lo so.
La distruzione del valore enorme. Non sta tanto i soldi alle regioni, ma questa fascia che va dai 30 insieme, innamorata del problema, eccetera, deve imparare che i soldi le grandi buoni, perché se no le
sì.
cose chiudono.
È vero.
E alla fine io ti dico una cosa, non so se si sente, ma
sì,
io sono convinto che il profondo dobbiamo farlo subito. Ma almeno per pagarti gli arretrati dello stipendio, perché io sono venuto qua, mi sono seduto, mi sono detto parole, eccetera, non la consapevolezza che non pagassi lo stipendio, perché è una merda.
Sì.
Di conseguenza, alla fine, non avremo se questi musicisti, se questi musicisti hanno interesse a tenere sulla parola italiana, ci mettono i soldi per stare a farla stare su, perché se gasta è colpa nostra. E ti dico ancora di più, anche i volontari, fai benissimo ringraziarli, io sono contento, ho fatto tantissimo, ma il volontario quindi, è anche contento per fare volontario, c'è una medaglia, è contento, l'ha fatto volentieri,
certo.
Per cui va bene ringraziarlo, ma ha avuto il suo,
sì.
Mentre invece tu non hai avuto il tuo, e di fatto il passo è quello di trovare il modo, questo 60.000, 6.500, 600, quelli che sono, cacci un po' di soldi e cominciare a mettere la firma su 5 per 1.000. Che è una cosa facilissima perché si può mettere, e poi dopo questo c'era poi non la tessera quanto vuoi eccetera, paga 100 euro di testa, è pieno di gente al gratta e vinci che va lì in coda, sono tutti morti di fame, non c'hanno un soldo e mettono i soldi lì, e allora a questo punto invece di 10 miliardi di tagli al gratta e vinci o 100 miliardi quanti soldi, porca miseria, facciamo vivere le televisioni qua e non pensiamo a dover risparmiare il biglietto a 15 euro, perché non va bene. Oppure sì, se viene uno nuovo, un giovane sotto i 30 anni, glielo regaliamo anche il biglietto. Ma chi può spendere? Mi fermo un po'.
No, no, ho capito benissimo. Chiarissimo.
Se posso.
Vai, ciao Ivan.
Ciao. Innanzitutto grazie.
A te.
Se posso partire da una nota personale, ti comprendo profondamente perché come sai per 25 anni io ho fatto da volontario un lavoro su tutta Italia e gestivo 1.000 persone diffuse in 40 città e avevo un altro lavoro e quindi so benissimo cosa vuol dire per 25 anni gestire un'organizzazione. E oggi gestisco un'altra organizzazione che ha dei costi figurativi che in un anno equivalgono a 70.000 euro.
Eccolo lì.
Ecco, quindi 30.000 dei volontari del FOC sono metà di quelli che servono, che fatturiamo, come volete, con i costi figurativi nel servizio che facciamo oggi in un museo. Elaborato il lutto, grazie. E credo che si possa andare avanti, nel senso io sono propositivo, credo che come dicevo nella chat e tu mi hai risposto, è un problema che riguarda una lunga durata, cioè il crowdfunding risolve un anno,
sì.
No, ma non serve, perché altrimenti poi dopo sei molto da capo. No?
Ti trovi da capo, certo.
Però il problema forse è trovare una forma organizzativa a partire da un gruppo di persone che
ciao Mario.
Una forma organizzativa che a partire da un gruppo di persone ci possa avanzare in modo volontario magari, no? E capire quali sono le risorse che si possono mettere in campo, sia personali che economiche, e come andare avanti. Questo credo che se le persone ci sono...
Ma io sono assolutamente d'accordo.
Quindi poi da lì si capisce, il pubblico ci interessa o non ci interessa? I musicisti ci aiutano, i soci ci aiutano, le persone che non gli frega niente vanno i soldi, ci aiutano. No? Allora, fatto questo, uno dice, beh, ci vogliono 100.000 euro all'anno, in 5 anni ci vogliono 10.000 euro, ma con l'anno, possiamo farlo? Spendiamo 6 mesi a ragionarci sopra, perché diciamo, possiamo farlo oppure no? Questo può essere una proposta per andare avanti in modo concreto, perché forse questo può aiutare tutti a non perdere qualcosa di importante, soprattutto perché perché Torino nel 2033 è la città della cultura, no? Si candida la città europea della cultura, ma Ferrari, se gli altri giornalisti non dicono niente alla città di Torino rispetto alla fondazione della cultura che ha costruito la nuova sede in piazza del Passo di Città, non dicono niente a Isaia, a Vitano che stanno lavorando per la candidatura di Torino e fanno chiudere un club, un folk club a Torino, forse qualcosa si potrebbe anche sottolineare verso la città. Quindi io non metterei da parte le istituzioni, poi non ci danno soldi, perché magari non ne hanno, però comunque loro sanno dove sono i soldi.
Sì, questo sì, questo è vero. Sì, io sono assolutamente convinto che ci siano delle strade percorribili. Forse non è più il tempo che sia io ad occuparmene. Forse non voglio neanche, perché io sento di aver drenato tutte le energie che avevo a disposizione.
E gli archi, e il materiale, e tutto il resto. Scusa,
no, proprietari delle ACLI che Montaloro negli anni sono state anche in grado di accettare ritardi di pagamenti sugli affitti che si accumulavano, perché ovviamente il problema della gestione di quei flussi di cassa di cui parlavo prima, che cosa implica? Implica che alcuni fornitori li fai aspettare mesi, anni, altri come il mio esimio ufficio stampa che lavora con noi da 25 anni, consci della situazione, pazientano e ogni tanto ti dicono: però ricordati che ci sono anche io, ti voglio bene, ma insomma, anche il mio è lavoro. Cioè, capite in che situazione poi uno si trova a dover gestire le cose, no? Non lo so, io personalmente credo che debba esserci davvero, se c'è questa volontà, debba esserci un momento di attrazione come tra i magneti di persone che si trovano, capiscono che vogliono fare qualcosa e trovano anche modo per farla. Io a loro do tutto il mio sostegno e l'apporto possibile, anche dal punto di vista della prosecuzione delle attività, no? Del passaggio di consegne, dell'apprendere una serie di dinamiche. Io sono a disposizione, ma non voglio più fare sacrifici, non voglio più farli. Non è giusto più che io chieda a me stesso questo e che chieda alla mia famiglia di continuare ad accettare che io faccia questo. Non so se sono stato chiaro. Grazie a te.